minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Vi ricordo subito il nostro numero verde 800-208-802 e se volete inviarci un sms il numero è 335 12 43 317. In questa puntata parliamo di due giornate importanti. La prima è la giornata nazionale degli stati vegetativi che ricorre sabato prossimo e per domani è stato organizzato un convegno presso il Ministero della Salute e la seconda è la giornata della raccolta del farmaco che avrà luogo sabato. Prima di incontrare i nostri ospiti, le nostre consuete piccole buone notizie. Storie straordinarie di onestà. A dicembre Patrick Morgan, addetto alle pulizie al Florida's Fort Lauderdale Hollywood International Airport, ha trovato una custodia con dentro un iPad e $13,000 in contanti. Immediatamente ha allertato le autorità che pochi minuti dopo hanno rintracciato il legittimo proprietario del tablet e soprattutto dei soldi. Per la sua onestà Patrick aveva ricevuto una mancia di $60 che aveva subito regalato ad una senzatetto che stazionava nell'aeroporto. Ora, in una cerimonia ufficiale, è arrivata anche una targa al merito e un'altra mancia, in busta paga, di $650. Potenzialità del solare fotovoltaico. Durante il World Future Energy Summit di Dubai, il WWF ha presentato il rapporto L'Atlante del fotovoltaico, da cui emerge un dato interessante. I pannelli fotovoltaici basterebbero a soddisfare il fabbisogno energetico mondiale occupando meno dell'1% del suolo terrestre. I paesi con maggior potenziale sarebbero Indonesia, Madagascar, Messico, Marocco, Sudafrica, Turchia e lo stato indiano del Madhya Pradesh. In occasione della terza giornata nazionale degli stati vegetativi, che sarà sabato prossimo, avrà luogo domani quel convegno Stati vegetativi e di minima coscienza in Italia verso una nuova governance. Su quali punti vuole porre l'attenzione questo incontro? Lo chiediamo a Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi e Ricerca sul Coma. De Nigris, benvenuto.
Grazie a voi per l'invito.
Amici di Luca, lei è direttore anche di questa associazione che è molto conosciuta, ma ci fa un breve cenno della sua attività per chi ancora non la conoscesse?
Beh, gli Amici di Luca operano nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris, che è un centro pubblico dell'azienda USL di Bologna, rivolto alle persone con esiti di coma in stato vegetativo. È un percorso assistenziale post-acuto, ma noi come associazione ci rivolgiamo anche le persone uscite dal coma e quindi che tornano a casa, al domicilio, in strutture di lunga assistenza, attraverso un lavoro di formazione, informazione, accompagnamento della famiglia, un lavoro anche di ricerca e quindi un tessuto che cerca di risocializzare queste persone quando rientrano poi nella vita quotidiana.
Il suo intervento al convegno che avrà luogo domani riguarderà gli standard di qualità e il ruolo delle associazioni che rappresentano i familiari delle persone in stato vegetativo o di minima coscienza. Quali sono i punti dove lei focalizzerà l'attenzione?
Ma i punti sono quelli che le associazioni hanno messo in campo nella conferenza nazionale di consenso che si è proprio conclusa il 7 ottobre scorso. Una giuria formata da professionisti, pochi medici ma molti esperti di altre discipline e familiari esperti, hanno posto l'attenzione su quelli che sono i bisogni delle famiglie. Le famiglie chiedono una praticità nell'accudimento della persona, e chiedono la tutela dei diritti, chiedono che le strutture abbiano degli standard di qualità che comprendano le famiglie e le associazioni che le rappresentano. Chiediamo anche un censimento epidemiologico su questo problema, chiediamo un osservatorio nazionale su questi standard di qualità e chiediamo una maggiore comunicazione tra personale sanitario e familiari, in modo da poter accompagnare la persona e renderla sempre informata, quindi formarla e informarla. Noi parliamo di famiglia curata, ma anche famiglia curante, quindi da questo punto di vista il convegno di domani sarà interessante per ribadire ancora una volta l'importanza delle associazioni in questo percorso di cura, e che lo stato vegetativo può essere una condizione transitoria, attraverso la quale però si deve anche guardare a chi rimane in questa fase cronica e quindi al benessere delle famiglie in un clima ed in un percorso di miglioramento.
Qual è il livello di assistenza a queste persone in Italia rispetto ad altri paesi europei?
Bisogna dire che è ancora un po' a macchia di leopardo, nel senso che i percorsi sono stati definiti dalle nuove linee guida che la conferenza Stato-Regioni ha approvato, quindi da questo punto di vista tutte le regioni dovrebbero attenersi a queste linee guida e molte regioni le hanno già recepite con delle delibere, ma questo non basta, bisogna poi che queste linee guida diventino pratiche. Per fare questo è evidente che ci vogliono anche dei fondi, quindi bisogna che tra il governo centrale e le regioni si faccia un percorso di rete per mettere a regime una serie di progetti ai quali le associazioni possono dare un valido contributo. Quindi bisogna fare sistema e cercare di non lavorare solo per patologie e di non far ricadere sulle associazioni responsabilità che non sono le loro.
Oltre il convegno di domani, ci sono iniziative in programma per la giornata nazionale degli stati vegetativi che ricorre sabato?
Ci sono iniziative che in tutta Italia fanno associazioni, che fanno riferimento sia alla rete delle associazioni che alla Federazione Nazionale dei Traumi Cranici, ma anche altre associazioni che non ne fanno capo. Posso ricordare gli amici di Ale a Pordenone che il 9 faranno l'iniziativa, ma in giro ci sono altre iniziative sparse, come anche quella che viene fatta a Milano, all'Università Cattolica. Devo dire che tutte queste iniziative sono interessanti perché, come dire, concentrano un bisogno. Noi per esempio abbiamo fatto un documento che si chiama Ti racconto la mia storia, dove i familiari raccontano l'esperienza, e questo documento video andrà in onda in alcune televisioni private qui dell'Emilia Romagna. Questo è un aspetto molto positivo, far conoscere alle persone questo problema e capire che non bisogna aver paura di queste gravi disabilità.
Grazie a Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi e Ricerca sul Coma. De Nigris, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo.
Grazie a lei.
Sabato prossimo, 9 febbraio, torna la giornata nazionale di raccolta del farmaco promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. In tutta Italia, nelle farmacie che espongono la locandina del banco, si potranno acquistare farmaci per donarli a chi ne ha bisogno. L'iniziativa, arrivata alla sua 13ª edizione, è stata ricordata domenica scorsa con la presenza a San Pietro di volontari di Roma e altre città italiane, che hanno invitato i presenti a parteciparvi numerosi. Ne parliamo con Paolo Gradnik, presidente della Fondazione. Gradnik, benvenuto.
Buongiorno a tutti e radioascoltatori.
Allora, sabato prossimo appuntamento nelle farmacie italiane che aderiranno a questa iniziativa. Può fare un bilancio della scorsa edizione? Non parlo ovviamente di numeri o dati, ma semplicemente sapere se c'è stata una risposta positiva da parte dei cittadini.
Sì, la risposta è stata positiva, nonostante la congiuntura ovviamente difficile per molte famiglie italiane. Questo significa che comunque la solidarietà non solo non è morta, ma è viva anche nei momenti di difficoltà, forse anzi. Questo proprio ci fa sentire più vicini a chi ha realmente bisogno.
Quali farmaci possono essere donati? Quale tipo di farmaci?
Sono farmaci di automedicazione che non richiedono ricetta medica. Ogni farmacia è in possesso di una lista precisa dei farmaci necessari a chi è in stato di necessità proprio sul territorio di quella farmacia, per cui un aiuto vicino a noi, di prossimità, un aiuto concreto, bastano pochi euro, ma una semplice tachipirina può essere la differenza tra lo star bene e l'essere ulteriormente in difficoltà per una banale malattia di raffreddamento.
Posso chiederle se anche le case farmaceutiche sono coinvolte, chi più di loro sono in grado di fornire farmaci da donare?
Certamente sono coinvolte nelle nostre iniziative anche le case farmaceutiche che a loro volta donano farmaci, d'altra parte questo ci consente di dare assistenza ai bisognosi durante tutto l'anno e non soltanto in occasione della giornata, così come sono coinvolti e danno il proprio contributo anche i farmacisti, non soltanto prestandosi alla giornata, ma anche dando un contributo economico al banco farmaceutico in questa occasione.
Come vengono distribuiti i farmaci che vengono raccolti? Chi sono i destinatari?
Il Banco Farmaceutico ha convenzionato oltre 1500 enti di assistenza su tutto il territorio nazionale, presso i quali fisicamente si recano i bisognosi per ricevere il farmaco di cui necessitano gratuitamente.
E come riconoscere le farmacie che aderiranno?
Le farmacie che aderiscono, oltre 3.300 su tutto il territorio nazionale, espongono alla locandina del banco della giornata e per chi volesse maggiori informazioni può sempre consultare il sito www.bancofarmaceutico.org.
Grazie a Paolo Gradnik, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. Gradnik, grazie per essere stato con noi, quindi appuntamento sabato 9 nelle farmacie.
Grazie a tutti voi.
Per il sociale è tutto per oggi. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta da parte di Eliana Storri.